11:27, Radio Onda Rossa 87.9, siamo in collegamento, come annunciato in precedenza, con Guido Calderon, giornalista con cui abbiamo spesso parlato di questioni di estrema destra in Europa da questi microfoni. Lo salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, mi sento bene, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, con te per parlare di quanto accaduto nella giornata di ieri, abbiamo un po' fatto una cronaca semplice e pura dei fatti, ovvero l'approvazione da parte del Parlamento ungherese di questo provvedimento con cui si conferiscono pieni poteri a tempo illimitato a Viktor Orban. Su tutte le testate giornalistiche italiane, europee, non solo, si parla di golpe, si parla di colpo di Stato, si usano termini anche molto forti, toni veramente duri per definire l'operato di Orban di quella della giornata di ieri. Peraltro anche le istituzioni europee nelle scorse settimane avevano espresso preoccupazione per ciò che Orban stava attuando nel proprio paese con la scusa del Covid. Quello che ti chiediamo è anzitutto di farci una panoramica della situazione dell'Ungheria e di Orban, e se effettivamente questo provvedimento ha il sapore di colpo di Stato.
Beh, diciamo che probabilmente lo ha in ogni caso, anche se è vero che in qualche modo nella, come dire, l'escalation che ha costruito, che ha conosciuto il regime di Orban, non dico che fosse un'evoluzione immaginabile, però è chiaro che in una situazione in cui le libertà civili sono già fortemente pregiudicate da un clima, diciamo, di mancanza di separazione tra i poteri, di limitazione dell'opposizione sia politica che dell'informazione, dei media indipendenti, dei diritti sindacali e quant'altro, è chiaro che la strada verso un autoritarismo duro e puro è già spianata. Orban ha costruito in questi anni un modello, ricordiamoci che in tempi normali è il fautore, nonché il teorico, se così si può dire, della democrazia autoritaria, cioè dell'idea che della democrazia si conservi nell'Europa di oggi soltanto il guscio esterno della forma parlamentare, ma che progressivamente si svuoti di qualunque tipo di funzione realmente democratica, e questo in virtù, questo era il passo che Orban aveva già fatto, del bene pubblico, della comunità di destino, come si intende la nazione, cioè di una visione in qualche modo biopolitica che sembra rimandare alle pagine più terribili del Novecento, in cui appunto la nazione come un corpo unico si unisce, rifiuta le proprie contraddizioni, rifiuta i propri anticorpi interni, in qualche modo una sorta di sinonimo della democrazia, per marciare compatta. Ecco, questo Orban l'aveva già fatto con la vicenda del coronavirus, del virus globale. In qualche modo ha valicato anche l'ultimo passo, insomma, per cui in qualche modo sì, oggi l'Ungheria è probabilmente a livello internazionale, a livello mondiale, il paese in cui in modo più esplicito si è approfittato, appunto, premesso quanto abbiamo detto, cioè si viene da una situazione già pregiudicata dal punto di vista dei diritti essenziali, ha, come dire, optato per una piena torsione autoritaria, se non dittatoriale, alla luce del nuovo clima di paura, di emergenza che si è creato a livello internazionale, nel quale è interessante osservare come, diciamo, al bisogno di sicurezza, al bisogno di paura, alla paura presente nella popolazione, c'è chi pensa di poter rispondere sfruttando la situazione con una torsione autoritaria che possa accentrare in maniera ulteriore il potere. Da questo punto di vista direi che, seppure ovviamente i casi sono diversi, la punta dell'iceberg, come si dice in questi casi, è l'Ungheria di Viktor Orban, ma probabilmente, tra l'altro c'è un bell'articolo su New York Times proprio oggi che dice proprio questo, dice il coronavirus è per gli autocrati di tutto il mondo una grande occasione per acquisire ancora più potere. Poi se vuoi lo vediamo anche dove qualcosa di analogo sta accadendo.
Sì, proprio questo volevo chiederti, infatti, perché ad esempio anche in Polonia era stata dalla Camera Bassa di Varsavia è stata modificata la legge elettorale per l'emergenza del Covid-19. Volevo chiederti appunto se esistono e dove altri casi dove questa, in cui questa, diciamo, questa svolta autoritaria, insomma, chiamarla, dei governi dei paesi con la scusa dell'emergenza del Covid, se e dove sta avvenendo e in qualche modo perché invece i provvedimenti presi in Ungheria e soprattutto la vicenda di Orban fanno comunque più notizia rispetto a tante altre situazioni che presentano caratteri simili.
Ma mi sembra che, diciamo, sul piano internazionale, ripeto, oltre alle cose che in qualche modo si erano già registrate in questi giorni, proprio quello del New York Times va a pescare anche dei casi magari meno visibili, diciamo, da noi in Europa. Tu ricordavi il caso polacco, c'è un altro paese che non è in Europa, insomma, che è lo Stato di Israele, dove di fatto il premier Netanyahu ha usato, diciamo, questa vicenda del virus per in qualche modo mantenere il proprio controllo sulla scena politica, mentre si sta in realtà già avviando una sorta di governo di grande coalizione con il suo rivale principale, Piraganza. La cosa più importante in questo senso che ha fatto Netanyahu è quello di sostanzialmente congelare la Corte Suprema, il sistema della giustizia israeliano, che sarebbe però proprio l'organo che doveva da qui a qualche settimana decidere della sorte politica dello stesso Netanyahu sotto accusa per corruzione. Quindi in qualche modo è una sorta di orbe bianco, nel senso che ha bloccato la funzione, una sine die, nel senso, anche lì si parla di finché non sarà ristabilita, diciamo, una situazione normale e quindi parliamo comunque di tempi più medio-lunghi, ha bloccato, diciamo, il sistema della giustizia che doveva intervenire su di lui. Un altro caso abbastanza significativo, anche lì stiamo parlando di una deriva in atto che si è ulteriormente accelerata, è il caso delle Filippine, di Duterte, che ha fatto passare di fatto una legislazione straordinaria in Parlamento con poteri d'eccezione e si è, diciamo, votato una sorta di finanziaria. Come dire, di emergenza, cioè con un budget di 5-6 milioni, tutti per la vicenda della pandemia. Sappiamo che però Duterte, come dire, è solito risolvere i problemi di ordine sociale in modo un po' particolare, insomma, la sua campagna contro la diffusione della droga, dell'eroina nelle Filippine si è saldata con un massacro, insomma, che con la scusa di prendere di mira gli spacciatori ha ammazzato anche centinaia se non migliaia come dire, di persone di tossicodipendenti, insomma. Quindi stiamo parlando di una situazione anche in questo caso particolare, ma che comunque ha avuto un'accelerazione, e in qualche modo la stessa cosa sta avvenendo in altri paesi, cioè il caso della Corea del Sud, o il caso di Singapore. Corea del Sud interessante perché tra l'altro introduce un altro elemento che è quello, ovviamente data l'epoca, che le derive autoritarie alla luce della vicenda della pandemia, hanno a che fare per esempio con il controllo dei dati. No? Il controllo dei dati attraverso satelliti e quant'altro, e attraverso ovviamente soprattutto le reti della telefonia mobile. E c'è questa grande questione, insomma, che si pone, si è posta a un certo punto anche nel nostro paese, insomma, adesso non mi pare che sia più nel diciamo tra i primi posti nelle riflessioni, che è quello di controllare gli spostamenti attraverso l'uso appunto di app sui telefonini e quant'altro. In Corea del Sud e a Singapore lo stanno già facendo, cioè hanno deciso di usare il tipo di tecnologia, sappiamo, paese iper tecnologizzato ma anche con qualche deficit storico dal punto di vista della democrazia, per controllare la mobilità delle persone e di fatto ottenere un controllo totale. C'è il caso del Cile, anche qui c'è stata, sappiamo, diciamo, negli ultimi 2 anni, insomma, il modo in cui in Cile sono state represse le mobilitazioni, soprattutto studentesche, ma anche lì c'è di fatto un uso, per esempio, delle forze armate per il controllo territoriale, che agli occhi di molti cileni, veramente, che hanno la memoria non solo a quello che è accaduto in questi due anni, ma alla storia terribile del Cile, della dittatura, come dire, fa pensare a un inasprimento ulteriore del clima generale, a un controllo di tipo poliziesco. Qualcosa del genere c'è anche in Thailandia, ma anche quella è una situazione già pregiudicata. Quindi in realtà stiamo vedendo che ci sono dei casi in cui in paesi almeno a base democratica c'è un'accelerazione autoritaria, e poi ci sono paesi dove c'è una situazione già di emergenza dal punto di vista della democrazia che precipitano ulteriormente, se non verso la dittatura, verso forme comunque in qualche modo autoritarie spinte. Detto tutto questo, vorrei solo fare una considerazione marginale. Credo che questa riflessione non ci debba far cadere in una semplificazione che in parte si è operata nel discorso pubblico anche da noi, penso ad alcuni ambienti, diciamo anche della sinistra, che è l'evocazione in questa fase della categoria dello stato di eccezione, no? Una categoria che sul piano storico, filosofico rimanda a Carl Schmitt e quant'altro, ma che trova, diciamo, dei sostenitori in qualche modo nell'interpretazione della realtà attraverso questo tipo di retoriche anche ben presenti qui da noi. Ecco, credo che malgrado questa sia una delle sfide, cioè uno dei temi di cui stiamo affrontando oggi, con le diverse declinazioni, quelle autoritarie tout court, il controllo dei dati, l'ipotesi che la tecnologia possa, diciamo, in qualche modo costruire una sorta di controllo preventivo della popolazione e quant'altro, sono sicuramente pericoli e sfide. Però credo che globalmente, malgrado ci sia, stia emergendo nelle popolazioni anche nel vecchio continente una domanda d'autorità, no? Cioè, pensiamo a quanto ci si è interrogati anche in Italia nelle scorse settimane sull'idea, la politica deve parlare con una sola voce, eccetera, eccetera. Cioè, in qualche modo la figura di un capo rassicurante che parla a una popolazione in preda al panico. Malgrado ci siano questo tipo di fenomeni che attraversano il corpo sociale anche nel vecchio continente, la sensazione è che invece in qualche modo le forme democratiche in molti paesi, con tutte le emergenze del caso, con tutte le difficoltà del caso, con tutti gli estremismi del caso, che so, la ricerca del pericolo untore in chi fa footing intorno a casa o quant'altro, però si stia evitando. E semmai il vero problema che si apre è come in condizioni sociali che sono diverse dentro gli stessi paesi, con nuove povertà e quant'altro, si produrrà dentro questa, si sta già producendo dentro la vicenda della pandemia, un'altra emergenza che non è di natura democratica in senso stretto, ma lo è anche, ma è di natura sociale, cioè il fatto di avere parti delle popolazioni che non vivono in condizioni già normalmente simili a quelle del resto dei paesi, e che private di reddito, private di beni, in una situazione come questa rischiano tra l'altro anche di essere spesso, di trovarsi nei luoghi in cui la sanità è meno presente. Ricorrendo a una sorta di iperbole da questo punto di vista, penso ad alcune parti, che ne so, del nostro mezzogiorno, ripeto, è ovviamente un'iperbole, una riflessione così un po' estrema, e a settori, che ne so, pensiamo agli Stati Uniti, dove uno degli allarmi che si sta registrando è in Louisiana, e qualcuno ricorderà la vicenda dell'uragano Katrina nel 2005, quando proprio la Louisiana fu di fatto abbandonata dal governo federale, all'epoca c'era Bush figlio, e uno dei motivi è che si trattava di uno stato molto povero, anche se governato dai repubblicani, ma di uno stato molto povero, e dove una buona parte della popolazione è afroamericana. In questi giorni il Southern Poverty Law Center, che è il centro studi erede del movimento per i diritti civili, sta lanciando l'allarme negli Stati Uniti, tema che peraltro riguarda anche l'Europa, sul fatto che alcune parti del paese, soprattutto l'accento è posto sul fatto che alcune parti abitate da afroamericani come la Louisiana o i migranti, soprattutto ispanici, siano sottoposti in questo momento negli Stati Uniti al rischio di essere privati di assistenza e di, diciamo, di quelle cure che necessitano anche preventive rispetto alla diffusione del virus, un problema che peraltro con gli immigrati si pone ovviamente anche in Europa e anche nel nostro paese. Ecco, un po' divagato, però era per cercare di tenere nel ragionamento più elementi.
Assolutamente sì, ma tra l'altro è un tema che è al centro delle di dibattiti anche sui social, su alcuni giornali. Insomma, è un tema di assoluta attualità ed interesse, e ti ringraziamo per il contributo. Purtroppo dobbiamo salutarti perché abbiamo dei tempi molto contingentati. Comunque torneremo a disturbarti, se sei disponibile, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, per ulteriori approfondimenti sul tema, sull'Ungheria, su Orban, ma anche sulla situazione nel mondo ed in generale su questo tipo di tematiche.
Va bene, a presto.
Ciao, grazie
a tutti.